Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
A quelli che avevano pensato di mettere in pratica la legge del Signore in modo stretto, rigido e con la finalità di compiere solamente i precetti indicati nella Torah, forse risponde questa parola di Dio attraverso il profeta Isaia, quando dice: guardate che il digiuno e l'osservanza non dovrebbero forse consistere nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vede nudo, piuttosto che tante formalità che qualche volta sono veramente fine a se stesse, o meglio, lo sforzo che tu fai per compiere la legge di Dio, in quale dimensione lo vorrai verificare, se hai fatto tutto quello che dovevi fare, o se non ti accorgerai che quello che tu hai fatto poi ridonda nella vita del tuo prossimo. Non è forse il tuo prossimo il luogo dove tu puoi osservare se ti stai comportando secondo Dio o no? Perché se tu dici in cuor tuo di fare le cose che Dio ti comanda, ma odi il tuo prossimo, allora lo disprezzi. Oppure, come dice qua, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, cioè se tu col tuo prossimo mormori, punti il dito, lo calunni, lo giudichi perché l'hai visto e allora hai capito che lui è proprio deve essere eliminato dalla faccia della terra perché c'hai ragione solo tu, ma questa può essere... Guarda che cosa dice qua Isaia, Dio attraverso Isaia. Dice: se tu farai questo, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Hai capito? La tua luce sorgerà come l'aurora. E io so che stai pensando ai bagliori dolci dell'aurora al mattino quando ti svegli presto, ma non sta dicendo questo Isaia, sta dicendo come l'aurora, per dire che l'aurora domani verrà. Capisci? La tua luce non sarà più condizionata dai tuoi stati d'animo, dai tuoi moti, dalle tue paure o non so che cosa. Verrà come verrà l'aurora di domani, cioè sarà certa. La tua ferita, quella che ti fa sentire in ombra, nelle tenebre, quella concezione di te, quel ricordo dei tuoi peccati, quella debolezza che sempre esce fuori quando meno te l'aspetti, o forse quando te l'aspetti sempre, quella ferita della tua vita, se tu ti comporterai così, si rimarginerà. Ma come? Io introduco in casa i miseri senza tetto, vesto quelli che sono nudi, e io guarisco, forse guariscono loro. No, questo è come ragionano gli uomini, i filantropi, che quando vogliono fare del bene prendono qualcuno che sta male, fanno del bene e poi se ne vanno. Noi invece, quando ci dimentichiamo di noi stessi e facciamo il bene e la smettiamo di piangerci addosso, questo bene produce la nostra guarigione, perché nell'altro finalmente vediamo qualcosa che non avevamo ancora visto quando stavamo intorno al nostro ombelico. Dice ancora: così davanti a te camminerà la giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Un cammino di santità, non come te l'hai immaginato tu, il fatto di ostacoli, la santità come ideale. La santità non è un ideale, non è un ideale. La santità è un dono che viene da Dio, l'unico santo. Lui, da lui procede questa santità. Entra nella storia e nella storia produce della santità. E che cosa chiede a questi uomini? Di aiutare altri ad entrare in questa vocazione, in questa chiamata alla santità. In che modo? Vestendo chi è nudo, non si tratta di mettere i vestitini sulle bambole. Vestire chi è nudo significa guardare la debolezza dell'altro e aiutarlo a coprirsi, non mostrandola a tutto il mondo. Oppure nel dividere il pane con l'affamato, quale? Il tuo pranzo, come facciamo noi, no? Adesso non mangiamo il quel prezzo di quello che vogliamo comprare. Questa è un'ipocrisia, cari miei. Il pane che noi mangiamo e la sapienza che noi ascoltiamo e che viene da Dio sono le sue parole, il suo modo di ragionare. L'uomo fuori ha bisogno di questo, non del pezzo di pane, quello lo trova. Ma se tu non capisci questo, ti ostinerai a dare soldi a questa gentuola che sta qua fuori, che non vuole lavorare, che non fa niente la mattina e la sera, che pensa di avere una dignità semplicemente perché vive alle periferie della tua ipocrisia. E vive di questo. E tu pure ti illudi di vivere di questo. Quel pane è quello che tu mangi qua, quello che tu accogli qua. Quello che nutre la tua vita è la capacità di farla diventare eterna. Hai capito? Guarda che cosa dice Gesù in questo Vangelo di Matteo. Dice, voi siete il sale della terra. Cioè, non dice, voi siete i migliori di tutti, più intelligenti di tutti, capirai, il mondo riderebbe, perché non si guarda che siamo, no? No. Dice, siete il sale della terra, cioè siete quelli che, come il sale, ricopre le cose per conservarle, per non farle marcire, per non farle decomporre, putrefare. Anche voi siete il sale. Coprite la storia e consegnatela alla vita eterna. Avvolgete con la vostra santità i fatti della storia e riconsegnateli a Dio. Avvolgete di questa carità che viene da Dio il vostro prossimo. E quello sarà rivestito. Potrà entrare nella vita eterna. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che se tu col giudizio il tuo prossimo lo spogli, quello quando verrà il momento difficile, poiché è nudo a causa tua, perirà. Ma se quello è peccatore e tu invece di perdonarlo lo stigmatizzi come peccatore, riconosci in lui l'identità del peccato che ha commesso, quello quando si rialzerà? Verrà il male e lo avvolgerà, ma avvolgerà anche lei. Perché tu battezzato eri chiamato non a fare più bene per dire a Dio non so che ti guarisca non so il ginocchio che non funziona, tu eri chiamato ad essere responsabile del tuo fratello e non potrai dire mica come Caino, io che sono mica il guardiano di mio fratello, che tu chiami me, no, io sono il guardiano del mio fratello. Fai bene a chiamarmi, fai bene a interrogarmi, devo sapere dove si trova. Devo sapere se sta male perché devo pregare per lui. Devo sapere se sta soffrendo perché devo implorare per lui il perdono. Ma se io mi mettessi a fare come fanno le papere e tutto quello che vedo lo restituisco come fanno le papere quando mangiano. Ma quando sarò salvifico, quando collaborerò alla costruzione del regno. Allora tu dirai, vabbè, ma questa luce, questo sale, no, che noi siamo chiamati ad essere, forse bisognerà impegnarsi, bisognerà capire, bisognerà forse intuire qual è le nostre possibilità. Mamma mia, quante cose ci abbiamo da fare per poter dedicare un po' di tempo al discernimento di queste grandezze. Allora viene San Paolo, mentre lui stai facendo questi pensieri negativi, che ti giustificano, che ti fanno nascondere, e dice, fratelli, quando io venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con discorsi sapienti. Potevate dire, sono troppo sapienti, noi li abbiamo capiti. Non ho usato l'eccellenza della parola, io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e costui crocifisso. Cioè, l'unica logica che io vi ho insegnato, dice Paolo, è l'unica che funziona, è quella che sei chiamato a sperimentare, è questa qua, la logica della sottomissione alla volontà del Padre. proprio quella sulla quale il demonio si ostina a farti morire sospetto. L'obbedienza a questa logica, che è la morte in croce per la resurrezione, è l'unica che può salvarti. Perché, lo dice Gesù, chi cerca la propria vita la perde. Chi perde la propria vita per me l'avrà per sempre. E noi di questo siamo ministri e sacerdoti. Siamo ministri e sacerdoti e profeti e apostoli ed evangelisti di una vita eterna che tutti possiamo condividere, nella quale tutti siamo invitati ad entrare obbedendo alla volontà di Dio. Allora tu dirai, ma la volontà di Dio cos'è? Una legge oggettiva che una volta che l'abbiamo saputa la dobbiamo praticare, non fare così. Non è un ideale la legge di Dio. La legge di Dio è stata declinata dentro il linguaggio degli uomini. La legge di Dio non è letta sui libri, la legge di Dio non è imparata a scuola. La legge di Dio l'ha incontrata in carne e ossa quando hai conosciuto Gesù Cristo. La incontri in carne e ossa quando incontri il tuo prossimo che ha difficoltà. Là sii obbediente. Dirai un altro passo di Isaia, Dio dirà: ma che me ne importa dei tuoi sacrifici, che me ne importa dei tuoi incensi, delle tue offerte, non me ne faccio nulla. Io voglio un cuore contrito. Io voglio un cuore che ragioni secondo questa logica. Io voglio uno spirito che umiliato si sappia affidare a me. E io allora sì, lo condurrei per i sentieri della vita eterna. Sarei un balsamo per lui, sarei la sua giustificazione. Capisci cosa vuol dire? Allora guarirà la tua vita. Come, per chiuderlo in una espressione, cercate il regno di Dio e questa sua giustizia. Tutte le altre cose, le tue ferite, le tue difficoltà, ti saranno guarite, ti sarà dato qualcosa in sonando. Questo sperimentalo tu, e quando l'hai sperimentato, corri a raccontarlo anche agli altri. Ma raccontaglielo coi fatti. Raccontaglielo con la tua vita, non andargli a riempire le orecchie di canzoncine e di logiche che all'altro non interessano, come d'altronde neanche al tuo cuore. Prima della conversione è interessato. Sia lodato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, è vero, siamo deboli, siamo feriti, profondamente sconvolti da molte cose, soprattutto dalla nostra fragilità, che ci impedisce talvolta di credere che tu ci ami davvero, tu voglia guarirci, tu voglia raggiungerci. A questo difetto della nostra fede sopraggiunga la tua grazia santificante, guarisci profondamente i nostri pensieri, fa della nostra vita un'eterna liturgia dove si celebra il tuo nome in mezzo agli uomini, la salvezza per tutti e il mistero della misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per la Chiesa, oggi soprattutto, ti preghiamo per il Papa. Perdonaci per non aver saputo onorare la tua volontà. Perdonaci quando stoltamente, empiamente, abbiamo criticato quella che è stata la scelta del tuo stesso Spirito. Sostieni il Papa in questo momento, in cui personaggi anonimi e quindi vili lo accusano in modo altrettanto vile. Inaugura un tempo nuovo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di rimetterci le colpe, di perdonarci i peccati, di aiutarci a guarire da quella malizia profonda che si sostituisce alla sapienza, nel suggerirci come comportarci nella nostra vita, nel distoglierci dall'obbedienza alla tua volontà. E perché noi possiamo veramente godere di questo perdono, noi ti promettiamo solennemente, davanti agli angeli e agli uomini, di perdonare tutti quelli che ci hanno fatto del male, di rimettere loro i loro debiti, come tu ci hai comandato, perché tu sia tutto in tutti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini afflitti, per gli uomini che sono nudi a causa dei loro peccati, della loro debolezza, ma anche della loro stoltezza, incapaci di rivestirsi della vita eterna del tuo Figlio, e si cercano ogni giorno, in ogni momento, di coprirsi malamente con le logiche di questo mondo. Aiutali, sostieni, mostra loro il tuo volto e salva. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Non li lasciare in preda al sospetto che la tua volontà sia troppo alta, troppo lontana, troppo difficile o incomprensibile. Riconciliali tra loro e con te. Si sappiano degni di praticare le tue vie e onorati di essere chiamati a farlo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen. Amen.